Buonasera, buonasera a tutti dalla sala di Via Asiago, dal teatro di Radio 3 nel mese del Festival del Teatro che Radio 3 celebra nel mese di novembre. Una serata particolarmente importante quella di questa sera perché riassume diversi aspetti, diversi significati. Innanzitutto è sicuramente una serata dedicata a Edoardo De Filippo nel trentennale della sua scomparsa ed in linea con gli altri momenti che abbiamo dedicato a questo grande maestro del teatro, grande drammaturgo e grande attore e di cui peraltro sul sito di Radio 3 si possono ascoltare gli atti unici registrati appositamente per la radio italiana. Il sito, ve lo ricordo, è tuttoesaurito.rai.it. Ma anche una serata che vogliamo dedicare all'arte dell'attore, a che cos'è un attore. Infatti abbiamo intitolato questa serata con un aforisma di Edoardo De Filippo: non è pelle d'attore quella che non regge un baffo finto. Ecco, parleremo di attori, di tradizione dell'attore, di come si può essere oggi attori, cosa significa fare questo mestiere, legandoci appunto a una tradizione che in Italia è stata sempre molto viva, cosa significa appunto entrare in scena con il proprio corpo, con la propria voce in un sistema complesso che è quella della comunicazione dei giorni nostri. Ci sono molte linee nel mese del teatro, noi dedichiamo moltissimo spazio alle giovani compagnie, anche alle nuovissime. Abbiamo mandato un'opera realizzata appositamente per noi da Fratelli dalla Via, che sono un gruppo recentissimo che si è appena imposto alla ribalta di Babilonia Teatri. Ci interessa la nuova scrittura scenica e metteremo in onda il Francamente me ne infischio di Antonio Latella, che è una riscrittura molto particolare di Via col vento. Ma ci piace anche appunto tornare alla figura tradizionale, alla figura centrale del teatro, che è quella appunto dell'attore. Dedicheremo per questo una serata a Umberto Orsini il 24 novembre, ieri sera un radiodramma di Titino Carrara dedicato alla sua famiglia di Girovaghi e allora questa sera una delle presenze più importanti dei palcoscenici italiani, Luca De Filippo. Buonasera Luca De Filippo, grazie. Grazie e grazie davvero di essere qui fra noi, fra i mille impegni e fra le mille celebrazioni dedicate a Edoardo. Ecco, io voglio dire una cosa, ci tengo molto a dire una cosa di Luca De Filippo, che naturalmente doveva confrontarsi con tutto l'immenso patrimonio di drammaturgia del padre, ma l'ha fatto in un modo molto molto particolare, molto attento. Ha lavorato su queste opere sia come attore in maniera molto sottile, non ovvia, non corriva, ma andando a scavare, a cercare altre cose in quei personaggi rispetto alle interpretazioni paterne e anche scegliendo testi particolari. Per esempio sta girando in questo momento con una farsa, Luca De Filippo, che si intitola Sogno di una notte di mezzasbornia. Ecco, qual è il suo rapporto con questo corpus complesso di opere note e affidate alla memoria dall'interpretazione particolare di Edoardo?
Cerco di avere due tipi di rapporto, cioè il primo rapporto è attore-testo, che è un rapporto che ho esattamente come quando leggo altri autori, nello stesso modo, cioè stando attento, documentandomi in modo critico rispetto all'autore, rispetto all'epoca in cui è stato scritto un testo, eccetera, eccetera, per arrivare poi all'approfondimento dei personaggi. Il metodo è sempre quello, è esattamente uguale. La differenza è che chiaramente, essendo Edoardo mio padre, poi conosco molto bene la sua scrittura, ma soprattutto conosco i suoi codici molto, molto di più dei codici di altri autori e quindi riesco in qualche modo ad entrare dentro alle sue commedie in modo più semplice. Questo è il primo rapporto tra me e attore. Il secondo invece è di detentore dei diritti e questo è un altro discorso completamente diverso, per cui il mio compito è quello di divulgare il più possibile questi testi, non solamente facendoli recitare a me, ma facendoli recitare a tutti quelli che vogliono recitare i testi di Edoardo, perché nel momento in cui un attore si confronta, o ad un regista giovane, di estrazione diversa, con esperienze completamente, si confronta con i testi di Eduardo, poi noi avremo un tassello in più per poter conoscere e approfondire il lavoro di mio padre.
E infatti molti giovani si sono rivolti alla drammaturgia di Eduardo, come Fausto Russolesi, Michele Sinisi e anche Antonio Latella, appunto con grandissima libertà sul testo, grazie anche appunto alla sua generosità.
Ma non è una generosità, è una necessità secondo me, per cui questi testi devono essere rappresentati, lo ripeto, da mondi diversi, ma soprattutto devono vivere ogni anno sopra i palcoscenici, sui palcoscenici italiani ed esteri, perché non bisogna dare per scontato il fatto che Eduardo è conosciuto. Non è vero, le nuove generazioni che oggi hanno 30 anni sono nati dopo la scomparsa di Eduardo, e quindi è il mio compito, nel mio piccolo, ricordarlo ogni volta a questi ragazzi che continuano a nascere e che dimenticheranno sempre di più Eduardo nel tempo.
Ecco, dicevamo, lei ha interpretato anche autori che sono diversi appunto da Eduardo De Filippo, Molière, Pinter, Beckett, Pirandello, Feydeau, sia da regista che da attore, ma anche la drammaturgia contemporanea con testi di Vincenzo Cerami, Ollina, Vertemüller, e ha fatto anche il regista lirico con Una scala di seta di Rossini, quindi la sua curiosità teatrale è piuttosto ampia.
Sì, molto, ma perché secondo me un attore deve essere curioso, è importante che lo sia, che vada a scavare nella testa delle altre persone, degli autori, che si confronti con, per esempio, nel momento in cui ho messo in scena Cerami, ci siamo frequentati tantissimo, perché proprio siamo andati a mangiare insieme, abbiamo lavorato insieme, anche con Nicola Piovani, perché abbiamo quel testo, La casa al mare, l'abbiamo fatto tutti e tre insieme, fatto nel senso di messo in scena, e questo è bellissimo. Io detesto lavorare da solo, perciò faccio solo l'attore. Io non amo scrivere, non mi piace, non lo so fare, perché non so stare da solo. Mi piace stare in compagnia, stare con gli altri, fare un lavoro di gruppo insieme agli altri. Questo è quello che proprio mi sento, se no mi viene l'angoscia.
Bene, veniamo alla nostra serata, una serata di poesia di Eduardo De Filippo, che lei interpreterà per noi. Voglio ricordare che peraltro la serata può essere anche vista in diretta video sul sito di Radio 3. E allora abbiamo diviso per temi, per gruppi tematici, le poesie di Eduardo, a iniziare proprio dall'idea stessa di poesia di Eduardo, di una poesia che si intitola Pensieri miei, e altre poesie con degli addentellati all'opera teatrale, ecco, di Eduardo. Quando scriveva Eduardo poesie, erano dei suoi pensieri, credo, sparsi, a cui forse lui non dava una grande importanza, né forse pensava di pubblicarle?
Beh, diciamo, Eduardo non si è mai considerato un poeta nel vero senso della parola, ma ha utilizzato la poesia per poter riflettere sul proprio lavoro di drammaturgo, cioè lo scrive lui stesso nel momento in cui aveva dei problemi sulla scrittura di una commedia. Pur di non alzarsi dalla scrivania, dal tavolo, perché poi la paura passasse molto tempo prima di potersi risedere con un'altra idea, ecco, lui non si alzava, stava tipo Alfieri, che ne so, legato, e non si alzava, ma scriveva poesie attinenti alla commedia che stava scrivendo, perché in qualche modo gli davano la possibilità di riflettere e di superare lo scoglio che in quel momento si trovava di fronte.
Ecco, allora iniziamo da Pensieri miei e poi ci dirà lei a quali poesie passeremo. Luca De Filippo.
Questa è una poesia che apre, è la prima, diciamo, delle composizioni di Eduardo. Io non leggo spesso le poesie, ho fatto solo uno spettacolo tantissimi anni fa e poi mi è capitato abbastanza di rado, non so perché poi invece sono delle belle poesie. Pensieri miei. Pensieri miei, lavata questi panna, stracciata va camisa e ascita a nudo. Se non tenete un abito sicuro, tanta vestita che navita fa. manate va spugliata in mezzo a via e si facite folla che ammanate. Si sentite strillare, non va fermate, non pensiero spugliata, a folla fa. Corrite in coppa a cima una montagna e quando i pieri si sono consumate, un'anima e coraggio e va manata. Zerranno all'occhio prima e va manata. Cava trovano a nura, non fa niente. C'è sta sempre notizia conosciuta che non lo dice, che rimane muta. E cava veste prima e va a terra. Questa, come dicevo prima, si chiama, è una poesia che Edoardo ha scritto mentre stava scrivendo Filomena Marturano del 46. Si chiama Agattaro Palazzo. Trasa pa porta, per un funustile, per una finestra si ta scorda aperta. Quando meno ta aspetta, per coppia di titta, da una loggia anata, su ruggiulea per dinta la cimaniera, e manca una duona quando è trasuta. Per coppia un cornicione, pluffata in do balcone e fa colazione in da cucina d'oia. E Agattaro Palazzo. Padrona non ne tene, non ne cavonne male, ma esso sape che manca avonne bene. Tu guarda con due occhi spiritate, lesa, n'avuta scarpa piessa e secutata. È Mariola, ma povera bestiella, che da fa? È Mariola perché vuol mangiare. È Mariola. Che sto dice a gente, ma io non ci credo perché, tieni a mente, tu lassa in da cucina, che saccia, nu saciccia, lassa la ravugliata, rinda una bella carta e 1.000 lire, torna a mattina, a 1.000 lire a trova, che te crede, nzavata, ma sta là. E anche questa che segue, Filomena è la storia, Filomena Marturano è la storia di questa donna che ha avuto 3 figli, è una prostituta, e da tanti anni sta in casa di un suo ex cliente e uno di questi 3 figli è figlio a questo Domenico Soriano. Filomena è una delle commedie che in qualche modo Edoardo ha temuto di più all'andata in scena, in quanto era cosciente del fatto che all'epoca era una commedia estremamente complessa da recepire da parte del pubblico. Prima di tutto si parlava di figli di NN, che è un problema che ha assillato mio padre per tantissimi anni, da sempre, perché anche lui era un figlio di NN e lo ha sentito probabilmente in modo molto prepotente. Poi, tant'è vero che dopo Filomena Marturano ci fu un'interrogazione alla Camera e partì l'iter per una legge per il riconoscimento dei figli al di fuori del matrimonio. Ma soprattutto perché Edoardo mette in bocca ad una prostituta la difesa dei valori della famiglia contro un Domenico Soriano che è invece l'esponente della borghesia, classe sociale che dovrebbe in qualche modo invece essere quella che protegge i valori della famiglia, e invece non è così. Bene, 3 piccoli bambini. 3 piccerille sotto un'ombrella, 2 bruttulille, nato più bella, chi lo più bella, più strappatelle, portava ombrella a rase i cappielle. 3 suricille, 3 mappatelle, 3 rucciulille, 6 scarpatelle. 6 scarpatelle che chiuvetelle, che fettuccelle e che pertusella. Povocariella, porta e portella, cozumpatiella, sbutacatella, quanta resella, che lavarella in coppia e mussilla. 3 suricille, 3 mappatelle, 3 strummulille, 6 scarpatelle. Chi le più belle, più strappatielle, portava ombrella a rase i cappiella.
grazie a Luca De Filippo. Le musiche con le quali abbiamo deciso di incorniciare questa serata sono di Pino Forastiere, che le segue alla chitarra. Buonasera Pino Forastiere.
Buonasera.
Allora, anche lui però legato al ricordo di Edoardo De Filippo.
Ah, è un ricordo, ero molto piccolo e mio fratello mi portò a vedere, credo, un paio di spettacoli di Edoardo all'Eliseo. Sicuramente Natale in casa Cupiello e forse un altro, ma non, ero veramente piccolo. Però sicuramente io sono del sud e quindi diciamo ecco, tutto un determinato linguaggio anche di dietro le parole no, ecco, lo colgo e mi piace molto, insomma,
cerco di seguirlo. Ecco, quali tonalità musicali hai scelto? Tu hai un repertorio molto vasto che passa dal barocco al minimalismo, ecco, quali tonalità hai scelto per incorniciare queste poesie di Edoardo?
In realtà un po' per contrasto e anche un pochettino per assonanza melodica, diciamo, ma senza necessariamente andare, ecco, nel campo napoletano, perché io non suono musica napoletana, per cui cerco di seguire l'onda, no, emotiva più che altro.
Bene, grazie mille, grazie a Pino Forastiere. E torniamo a Luca De Filippo per un secondo blocco di poesie di Edoardo. Luca De Filippo, queste dedicate all'infanzia, ai bambini, un tema che, come dicevamo, è molto presente in tutta la drammaturgia di Edoardo, ma io vorrei ricordare anche il suo impegno da senatore a vita negli ultimi anni, proprio per i ragazzi delle carceri napoletane di Nisida e del Filangeri. Peraltro a Nisida c'è ancora un laboratorio teatrale che è quello fondato da Edoardo e che è tuttora attivo. Vorrei ricordare che lei, la sera del 31 ottobre, l'anniversario proprio della scomparsa di Edoardo, si è recato proprio a Nisida e ha voluto passare questo anniversario proprio con i ragazzi del laboratorio di Nisida.
Sì, ma Edoardo è stato sempre molto attento alle problematiche di questi ragazzi a rischio, come si dice, napoletani, ma non solo napoletani. Ha cominciato ha scritto anche una commedia su questa, prima un poemetto che si chiama Del Pretore Vincenzo, che poi è diventata commedia con lo stesso titolo, che la storia è questo ragazzo di 16 anni, 17 anni, che ruba perché è un ragazzo nato per strada, un altro figlio di NN, e quindi non ha genitori, non ha padre, non ha madre, è abbandonato a se stesso e dice: per forza, in qualche modo io devo mangiare. E quindi comincia la sua attività di ladro. Poi, però, durante un furto viene ucciso si troverà la presenza del Signore, cioè, e quindi c'è tutto questo racconto un po' metafisico di De Pretore che si trova in paradiso e che verrà perdonato. In qualche
però modo. C'è già un'indicazione molto forte, perché appunto la delinquenza e il crimine nascono dalla povertà, dal disagio sociale. In De Pretore
questa è una cosa che ha detto
sempre un'indicazione
Eduardo.
Fortissima da questo
nasce,
punto di vista.
Non si nasce né ladri né assassini né non si nasce neanche insomma spacciatori, no, si diventa, nel senso che poi c'è una società che in qualche modo costringe questi giovani, questi ragazzi 10-11 anni a comportarsi in un certo modo, i genitori, le madri, l'ambiente in cui vivono, non è una cosa semplice. Quindi lui lo disse ai ragazzi, vi hanno condannato quando li incontrò la prima volta, ma io vi assolvo perché voi vivete in un mondo ostile in qualche modo e in una società che non ha fatto niente per potervi in qualche modo aiutare. Dunque, detto questo, quindi è una problematica che ha sempre stata nella testa di Eduardo, di mio padre, e che io cerco in qualche modo, a distanza di 30 anni, di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica, perché è una problematica difficile. E io dico questo, ma anche se non siamo altruisti, anche da un punto di vista proprio che uno lo fa per egoismo, ma si vivrebbe meglio se uno affrontasse questo problema, insomma, perché ci sarebbe meno criminalità. Neanche, siamo pure cretini in questo, insomma, non mi pare proprio. Allora, va bene, poi, ma questa è una cosa che sto cercando di organizzare un convegno su internazionale, perché oggi il problema è molto più difficile da affrontare, in quanto non è più i ragazzi napoletani e basta, ma sono ragazzi di etnie completamente diverse l'una dall'altra del bacino mediterraneo e che quindi complica moltissimo la situazione. Tutti i ragazzi che noi con un retroterra dell'esperienza, delle tradizioni che non ci riguardano e quindi dobbiamo conoscere per poterli affrontare e poter entrare in sintonia con loro.
Ecco, la situazione drammatica di alcune fasce di gioventù, ma anche l'infanzia come colore, come fantasia. Adesso ascolteremo alcune sì. poesie di Eduardo, dedicate all'infanzia e dedicate anche a Luca De Filippo. Grazie.
Queste sono tre poesie, quattro poesie, che riguardano l'infanzia o è dedicata al momento dell'infanzia, dedicate al momento dell'infanzia. A, B, C, D. No fuglietta e quaderna già trovata, goppa no marciapiede. Per capì che stava scritta me l'ha già pigliata. Lettere grosse e storte. A, B, C, D. Mille quaderna, mille guaglioncel, scrivene uguale o stessa a che l'età. Però quando si fanno crusticiel, stu carattere è uguale, chi to dà? Non capisco se guastano pa via, non trovano più pace, ma perché? Studiano per cagnà calligrafia e ognuno scrive come vo parì. Ci hanno creato in una maniera sola, chi cagna è per superbia to di chia, e guaglioncelle quando vanno a scuola, scrivono tutte uguali, A, B, C, D. Questa è una poesia che si chiama Asagliuta, si chiama, è una considerazione sulla vita. Racconta dei suoi compagni di scuola. Alcuni versi ve li tradurrò, cioè ve li introduco. Perché miezza una folle gente sconosciuta, tu sagli, e non arriva mai. Coffrisc, mamma nai, per sta Asagliuta. Con una schiuppata e ciura a cui mangiaia, con una culletta di porcellana bianca e con una striscia di satinea annuccata. Vi ricordate i bambini quando andavano a scuola col grembiulino blu, il colletto bianco e il fiocco blu? No, era bianco anche il fiocco. Con una culletta di porcellana bianca e con una striscia di satinea annuccata, goppa una macchia blu che non ti stanca perché è un blu celeste e matanata. E 100 ciura rinda sti cullette, tutto capillo curto e dispettoso, tutto occhio e tutto orecchio a bandagliette, tutto caparbia e tutto curioso. Questo verso invece sono i soprannomi dei suoi compagni di scuola: Palic, Voccapierta, Frangettella, o Merluzzo Slavata, Maccarone, Ziracchia, Capembomma, Sputazzella, Ciccio Mitocca, Cesa, Pacchialone. Confietta a Cannellina Russulilla, Trezzelle di Venizia e Barcatella, Miscate che Buttuna a Scarpetella, Miscate che Puntina a Frascatella. Tutte le cose che avevano nelle tasche. Confietta a Cannellina, i piccoli confetti per decorare i dolci, Russulil rossi, Trezzelle di Vinizia e Barcatella, le trecce di liquirizia e fatte anche a barchetta, mezza a bottone, scarpe e diavolil, in mezzo a bottoni delle scarpe e i diavolilli che erano altri dolci da mettere su, altri confetti da mettere su, mascate che puntina a frascatella, i pennini, si chiama, le puntine fatte a foglia. Qualcuno forse se le ricorda di voi. Ve la ridico. Confietta a Cannellino Russulil, Trezzelle di Vinizia e Barcatella, Mezza Bottuna e Scarpe e Diavolil, Mescate che Puntina a Frascatella. Saglien ce teneva papà a mano, per paura ce perdere pa' via. Sapenna che chi saglie è va lontana, la pare niente stanno in compagnia. A poca vota, chill, pochi lata. Ponata, chi li tre, chi là di due, e rieste con un passero assignato, questa è la saliuta che facemmo noi. Siracchia, se vestetta a bersagliere, e chi l'ha vista chiù? Ciccio mi tocca, ma pare roverì, ma pare ieri, canocca in canna e cu confietta in mocca, e rieste sola, senza chi un'amica. Mi sono un mondo nuovo, chi ne è gente? Ognuno che ti guarda è un amico. Chi mora a roba, moro veramente. Questa è una poesia che non ha bisogno di commenti. Fantasia. Pigliamoci sta vita come vena, lassammo fora la porta a pucundria, barammoci a campare la fantasia, c'è sta cosa più bella per campare. La fantasia si scede ogni mattina come fosse principe regnante, affonda in mano aperta, in te brillante, e non se piglia. Che se piglia fa? E che correte tena, un mantiello che luce più do sola e non è d'oro. Quando se meno in quello suo tesoro abbaglia a vista, non si può guardare. Poi tena, un rilorgio compiacente, con 60 minuti d'allegria, mieso quadrante legge fantasia e fa tatti, tatti, non fa titta. Questa è una poesia che non è stata pubblicata, è una piccolissima poesia che dedicò a me quando ero piccolo piccolo e che è una bella poesia per raccontare il rapporto tra padre e figlio, tra genitore e figlio, o tra figlio e genitore. Si te parla, ma parla. Si te veca, ma veca. Si te chiama, n'gelleca. E chi steca, si tu. Si ma parla, te parla, si ma vira, te vira, si ma chiama angeleca e chi steca, son io.
Di recente Luca De Filippo si è definito un attore di terza generazione, come dire, come un oggetto commerciale o tecnologico, ma non solo la tecnologia va avanti, ma anche le generazioni degli individui. È arrivato il momento di presentarvi Edoardo Scarpetta. Buonasera Edoardo Scarpetta, un nome e un cognome impegnativi. Edoardo Scarpetta, classe 1993. Con il microfono.
1993.
Allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, quindi deciso a fare l'attore e a ripercorrere le orme dei suoi antenati. Edoardo Scarpetta, per te era il tuo trisavolo, se non sbaglio.
Sì.
Possiamo ricostruire la genealogia. Tuo padre, Mario Scarpetta, è stato un autore molto noto, ha lavorato anche con Luca De Filippo in un Beckett, in un Aspettando Godot, se non sbaglio. E poi risaliamo per...
Mio padre Edoardo Scarpetta, mio padre Mario Scarpetta, mio nonno Edoardo Scarpetta, il mio bisnonno Vincenzo Scarpetta e il mio trisnonno Edoardo Scarpetta.
Non facevano tutti gli attori, però...
No, Luca, correggimi se sbaglio, Edoardo Scarpetta, mio nonno, era farmacista.
Ecco, quindi ogni tanto si salta qualche generazione di attori. Ecco, però tu hai sentito, come dire, la voce del sangue e hai deciso di iscriverti al Centro Sperimentale di Cinematografia e quindi di fare comunque un'attività artistica, credo, più legata al cinema.
Sì. Sì, perché ovviamente io sin da bambino ho sempre seguito mia mamma e mio padre che giravano l'Italia con la compagnia di mio padre, la compagnia di Mario Scarpetta, e quindi mi sono ovviamente innamorato di tutto quel mondo, già banalmente del clima che si creava nel furgoncino per andare, che so, in Calabria a fare uno spettacolo. E mi sono innamorato di tutto il repertorio di Edoardo De Filippo e di Edoardo Scarpetta e spero, cioè da grande vorrò riportare in scena, e quindi speriamo bene.
Ecco, peraltro hai già calcato le scene, diretto da Emanuele Valente e da Francesco Saponaro, quindi hai già appunto affrontato l'emozione del palcoscenico, però la tua intenzione è proprio di affrontare il corpus di opere cospicuo che ti viene per eredità familiare.
Esatto, e questo lo considero un onore, non...
Un onere,
esatto.
Grazie. Allora, abbiamo affidato a Edoardo Scarpetta una poesia scritta in gioventù da Edoardo De Filippo, prego puoi accomodarti al microfono, scritta in gioventù da Edoardo De Filippo e dedicata proprio ai suoi esordi teatrali nel teatro di varietà e nel teatro leggero.
Eccomi a voi. Per farvi un po' la storia delle prime esperienze di scrittore che guidano i passi dell'attore, devo fare uno sforzo di memoria, poiché nei tre volumi pubblicati certi scorci non furono stampati. Non che mi vergognassi come artista di far sapere come incominciai. Al contrario, mi fa piacere assai dirci che ho fatto il comico in rivista, che cantavo, che facevo il siparietto e che prendevo parte nel balletto. Erano spunti scritti un po' all'ingrosso. A volte, per esempio, un atto intero era un foglietto solo. Via via cresceva il dialogo a soggetto, come cresce la polpa intorno all'osso. In tal modo scrivevo e recitavo. L'indomani i foglietti li strappavo. E mentre vi parlo, già rivedo il mondo di quel teatro recitato a braccia, quando pigliavi il pubblico di faccia che poteva innalzarti o darti fondo, quando si preparava una commedia senza sollecitare l'Accademia. Rivedo i palcoscenici minuscoli, sento lo stridio di quinte rattoppate, precipitar di scene arrotolate, il cigolio sinistro delle tavole, i lunghi viaggi in treni accelerati in gelidi vagoni affumicati. Rivedo in serie tutti i miei cappelli, le parrucche, i vestiti che indossavo, questo completo qua quando cantavo a fine d'atto, i classici stornelli. Ah, ci deve essere pure una giacchetta. Eccola qua, cantavo una macchietta. Grazie.
Grazie a Edoardo Scarpetta, avremo modo di riascoltarlo. Luca De Filippo, arriviamo a un momento più importante della produzione poetica di Edoardo, quella che potremmo definire, abbiamo definita fra di noi, anche un po' scherzosamente filosofica, ma comunque dove c'è uno sguardo sull'umanità. Ecco, lì anche mettendo in fila le commedie di Edoardo si scopre uno sguardo che diventa sempre più scettico, appunto dalla fiducia nei primi anni del dopoguerra, Filomena Marturano, Napoli Milione. Poi si capisce che qualcosa non funziona sia nel meccanismo sociale che nel meccanismo degli individui. Lo sguardo di Edoardo diventa più amaro, ci consegna delle commedie in cui vediamo dei gruppi familiari in cui ci si condanna e ci si odia l'uno con l'altro, di situazioni sociali che non riescono mai a raggiungere un momento di chiarezza e di felicità. Ecco, questo passa anche nelle poesie di Edoardo.
Sì, vorrei salutare prima di tutto Edoardo e sono contento che sta qui stasera perché io ho lavorato tanto con tuo padre Mario e gli ho voluto veramente bene, e è stato un grande amico per me e siamo stati bene insieme, abbiamo avuto una bella giovinezza insieme. Bene, detto questo... sì, ma lo stesso Edoardo divide la sua produzione in, giornate, in cantata dei giorni pari e cantata dei giorni dispari, cioè e mette come confine la Seconda Guerra Mondiale. Prima tutte le sue opere, Natale in casa Cupiello, Uomo e galantuomo, fanno parte della cantata dei giorni pari. Le altre, da Napoli milionaria in poi, sono la cantata dei giorni dispari, tant'è vero che quando andò in scena Napoli milionaria per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli, perché i teatri erano requisiti nel 1945 e quindi chiesero la cortesia di avere per una mattinata il Teatro San Carlo a disposizione per debuttare con Napoli milionaria, ci fu tutte le prove che avevano fatto per lo spettacolo, per la commedia, furono fatte in casa di mia zia Titina, perché non c'erano posti, non c'erano spazi. E quindi hanno fatto tutte le prove in un salotto di pochi metri quadrati. Poi che cosa è successo? Sono andati la notte al Teatro San Carlo, perché contemporaneamente avevi tecnici avevano smontato Madame Butterfly, avevano montato le scene di Napoli milionaria e gli attori per la prima volta si sono trovati su un palcoscenico a fare la prova generale di Napoli milionaria alle 2 del mattino.
Andando in scena poche ore
dopo. Andando
in scena
alle 9, alle 10 del mattino. Questo oggi sarebbe impensabile, perché sai, il regista ha bisogno almeno di 6 mesi di prove su un palcoscenico, certo, con tutte le scene già pronte e i costumi. Loro arrivarono e fecero Napoli milionario da un momento all'altro, come se era, perché era il momento, era quello.
E fu un trionfo, perché la commedia toccava proprio...
E fu un trionfo enorme, ma veramente enorme. Racconta mio padre che alla fine della commedia ci fu un minuto di silenzio tra il pubblico. Il San Carlo è grosso, non è un teatrino. Tant'è vero che chiuso a da passare nottata, non so se... Si chiuse il sipario, silenzio. E gli attori dietro, gli attori si cominciarono a guardare. Dice, ma che sta succedendo? Perché il sipario era chiuso. Ma perché? Ma non è piaciuta. Poi cominciò un applauso. Piano piano, piano piano. E non finì mai più questo applauso. Perché i napoletani si sentirono rappresentati all'interno di questa commedia che in qualche modo raccontava il giorno dopo quello che era successo in quel momento. Le violenze che erano state fatte, subite e fatte dai napoletani.
E suggeriva una possibilità di perdono a tutto quello di orrendo che era successo anche all'interno delle famiglie negli anni della guerra.
Sì, assolutamente. Là fece una piccola, Edoardo fece una piccola annotazione che secondo me è importante, in quanto diceva, io posso capire, il personaggio Gennaro dice questo, io posso capire che si possa arrivare alla borsa nera per sopravvivere, ma quando poi si comincia con l'accaparramento, nel senso che poi non è più solo per sopravvivere, ma per accumulare, e allora no. Allora le cose non funzionano più bene. Va bene, detto questo, Edoardo stesso poi disse questa è la prima commedia che chiude il ciclo
dei giorni pari
e apre con il terzo atto i giorni dispari. Quindi era esattamente consapevole di quello che stava facendo. Poi, dopo, la cosa molto bella e particolare è che subito dopo, qualche anno dopo, scrisse Le voci di dentro, in cui dà un messaggio di speranza ad passare la nottata e cominciò a fare i conti con la realtà, perché dal momento del dopoguerra di Napoli milionaria si passa alla ricostruzione, e la ricostruzione è un momento successivo rispetto alla storia italiana, e anni in cui cominciano ad entrare milioni, 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 e torna prepotentemente la corruzione, la cattiveria, l'immoralità, eccetera, 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 cose che conosciamo oggi, cioè tocchiamo con mano soprattutto oggi, e ancora oggi e soprattutto oggi. Quindi Edoardo poi allora comincia a scrivere con forte pessimismo rispetto al futuro. Non è più Adda passata nottata, ma comincia a scrivere non si capisce. Le battute finali delle voci di dentro, dice che sta succedendo, non si capisce. Questo non si capisce più. E comincia a scrivere dei personaggi molto particolari, che sono personaggi che non parlano. Per esempio il nonno di Le voci di dentro, il quale parla con i fuochi artificiali, perché decide, il suo modo di parlare è quello. Perché? Perché il nonno dice tanto parlare è inutile, tanto l'umanità non ascolta, quindi io che parlo a fare? Un personaggio che poi ritroviamo in Mia famiglia, che è un'altra commedia sempre di quel periodo, e nell'ultima commedia di Edoardo, che Gli esami non finiscono mai, in cui il protagonista finisce con decide di non parlare più e di farsi curare da un veterinario. Perché siccome non parla, il medico non serve più, ma è più giusto chiamare uno che ha a che fare con degli esseri viventi che comunque non parlano mai, che sono gli animali. E quindi probabilmente lo sa curare meglio di un medico normale, insomma.
Bene, grazie. Siamo molto lieti di queste sue considerazioni. Allora ascoltiamo alcune altre poesie di Edoardo De Filippo.
Questa è una poesia del 48, quindi quell'epoca lì, subito dopo Le voci di dentro, come idea. I volesse trova pace. I volesse trova pace. Ma una pace senza morte. Una miezza tanta porte sarà pessa per campà. Sarapesse una mattina in primavera e arrivasse fino alla sera senza di zerrata là. Senza sentire più a gente che ti dice ma che hai fatto, senza scendere più a patto che a coscienza e a dignità. Senza leggere un giornale, a notizia impressionante, che è un guaio per tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà. Senza sentire sto cuore che ti parla con Gettina, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che là da no. Perché insomma, si vuole pace, non sentire più niente, a sparare solamente me una morte a te piglià. I volesse trova pace, ma una pace senza morte. Una miezza tanta porta sarapesse per campà, sarapesse la mattina. La mattina è primavera e arrivasse fino alla sera senza di inzarrate là. Questa è una considerazione su alcune poesie che Edoardo ha scritto, diciamo nel tentativo di trasmettere un desiderio di voler sapere perché stiamo qua sopra. Ta par lungo n'anno e passa ambresso. Quando è passato,
se ne va lontano, ne passa nata, e quando se ne aiuta, corre purissimo insieme a chi le prima. E insieme nati 5, 20, 30, se ne vanno per l'aria, goppe in nuvola. E allà tu senti come una frastuona, che è sempre lo stesso a quando mun e mun goppa sta terra. Come se fosse a bandaro paese, che scassea a mezzo vico e s'allontana. Tra si interricchia quando sta passando e non la sente più quando è passata. Ma una cosa ti resta, sa che te rumana o ricorda e un motivo, come fosse una musica sperduta e un suono scordato, che ti è paruto viva, chiaro chiudo chi stalla rindo suono, e non lo può contare quando ti uscite, manca a te stessa, tanto è fatta e niente. Che è un po' il concetto, che riprende un pochino il concetto la vita è sogno. Noi siamo fatti della stoffa del suono, e che sta vita piccerella nostra da suono è circondata, suono eterna. Questa è l'ultima opera che ha fatto Edoardo, la traduzione della Tempesta di Shakespeare in napoletano. È uno degli ultimi pezzi di Prospero. Sti vita nostra, come vanno sperdute, pomun, sti vita nostra. Come l'occhio era gente e parola sbagliata, stunata e vacante, currenne per l'aria, pazzianne e rerenne, se vanno miscanne e imbrugliane. E allora sti vite, sbandate e sbattute, tu e vire sperdute, pomun, una ca, natalla. Io non so con chi ce l'avesse Edoardo quando ha scritto questa poesia. Volesse cammanà per sottoterra, strisciando come avvermi in dotturrena, sucando grass che scennesse a coppa e me facesse chiatta, tunna e forte. Poi scennesse più sotto e me imbazzasse sotto, sempre più sotto, sotto, mfun, fino a quando trovasse l'ummatore che mi dicesse sotto c'è sta l'acqua, e quando ci arrivasse rinda all'acqua ma ci menasse a rinda con ma pesce ciacata, e mi magnasse i pisce piccirill che trovasse senza manche e veri. Poi che facesse? Roppo mi menasse sempre più sotto, anzina che sentisse la puzza e surf, e finalmente ho fuoco. Ma ci menasse a rinta e mi sperdesse volanne e zumbattianne, goppe e fiamme, e ci gambasse, signor sì, come a diavolo. E allora bevo. E allora bevo. Dinda a bottiglia, nato di te vino è rimasto. E beh, che fa? Mo guardo, mo tengo mente e dico, me la stipo, e dimane mo bevo, dimane non ne esiste, e o giorno prima, siccome se ne chiude, manca esiste. Esiste solamente strumento che sturide e vino in da bottiglia. E che faccio? Mo perdo. che ne parlammo a fare? Se mi perdesse manca bottiglia mi perdonaria. E allora bevo. E questo sorso di vino vince la partita con l'eternità.
Pino Forastiere alla chitarra per questi passaggi musicali fra le parole e i versi di Edoardo De Filippo, interpretati da Luca De Filippo. Allora, la difficoltà del vivere una vita imbrugliata, lo sentiremo il titolo di una delle poesie che ascolteremo fra poco, ecco, però Edoardo io credo abbia una caratteristica molto particolare nell'ambito della drammaturgia italiana, anche di quella internazionale, ovvero quella di mescolare sempre il dramma con la comicità. Ecco, però credo che lui sia uno dei pochi che riesce a usare la comicità per entrare nella tragedia, per entrare nelle pieghe più nascoste e più dolorose dell'animo umano. Credo che questo lo faccia già dalla sua prima opera, che è Sic Sic, questo mago un po' scombinato di provincia, ma che dimostra una sofferenza nel vivere, la sofferenza della miseria. Ecco, attraverso, credo forse che l'unico paragone possibile sia quello con Charlie Chaplin. Ecco, forse anche Chaplin riusciva a descrivere come Edoardo, attraverso la risata, qualcosa di doloroso che è dentro di noi. Quindi è una descrizione della vita che è fatta di momenti tragici e di momenti comici o grotteschi.
Beh, sì, ma c'era anche una necessità teatrale proprio molto importante e pregnante, nel senso che poi Edoardo ha scritto sempre un teatro per il pubblico, in quanto era un produttore di se stesso. Se uno spettacolo andava male, poi si doveva vendere una casa, questo un pochettino. Allora che succedeva? Che aveva la necessità di portare in scena le proprie idee, ma nello stesso tempo di non annoiare il pubblico. E quindi, siccome è scientificamente provato che l'attenzione del pubblico dopo mezz'ora va scemando, la devi recuperare automaticamente con che cosa? Con una scena più leggera, con la comicità. Ma è un meccanismo che noi vediamo moltissimo, per esempio in Shakespeare, questo, in cui è un andamento di un certo tipo, per cui si passa da una scena molto drammatica poi ad un alleggerimento estremamente forte e poi si ritorna al tema principale. Questo è stato, Edoardo è stato sempre attento a fare questo, perché siccome, ripeto, lavorava con le proprie forze economiche, non poteva non riferirsi al pubblico, non lo poteva fare.
La maestria però è utilizzare il mezzo, sì, per i propri fini e non piegarsi.
Ma sai, sul frontespizio di un teatro a Palermo, che mi pare sia il massimo, c'è scritto: vano delle scene è il diletto ove non miri a preparar l'avvenire. E questo è una cosa che io personalmente tengo sempre presente, cioè se poi il teatro non ha un senso morale o comunque che ti fa riflettere sulla tua situazione, sulla situazione attuale, per preparare, cioè per migliorare l'avvenire, allora veramente non serve a niente. Cioè la comicità è qualcosa di estremamente importante, utilizzata come mezzo, ma per poter in qualche modo poi intervenire sulla società.
Bene, ascoltiamo allora queste altre poesie dedicate a vari aspetti dell'esistenza.
Ah, queste sono due poesie leggere, molto, a me piacciono molto. Questa è del 28, aveva 28 anni. A paura mia, tenga nemici, faccio pare spara, e tenga mente e dica, stongo qua. E non tremma si sente dita spara, chi lo go dice o dice, non lo fa. Se è po' buciardo non mi muovo, aspetta, a bucia corra assai, ma campa poca, o buovere, o conosce con Mosette, va a parlare, fa una lampa e fuoco. A calunnia, quello è un venticello. Dico, vicino viene, non sciuscia. Quando ha fatta sfugata veno bella, allora cominciamo a ragionare. E manca a morte, si mette in mente, mi fa paura. A morte è generale. L'uomo ha un romanzo differente, ma tenen una chiusa, uno finale. Ma robbano, arreduco mia savia, i fatiche addivente chi lo stesse, ma quando voglio bene a mamma mia, a me mi fa paura solo o fesse. Questa si chiama Ambrugliata, mi diverte leggerla come uno scioglilingua, sperando di riuscirci. Pure tu si imbrugliata, mieso imbrugli e si imbrugliuno, con sta vita imbriacata, chi umbriacare imbriacuno, con pensiero ravugliato, che a chi sta, chi sarra voglia, e chi aspetta che si sbruglia, aveva voglia di aspettare. Prima invece a tempo antico la matassa si sbrugliava, perché tanto chi scedata si sapeva ravugliare. Ma se scede la mattina tutto quanto, e un bruglione sta sicuro, non lo trova, non si vede, sta miscata, mieso imbrugli e rambrugliata. Questa è una poesia che ricorda molto Sabato, Domenica e Lunedì, che è una commedia bellissima, a mio parere, è una grande storia d'amore tra due persone oramai anziane, e però c'è una forte gelosia da parte del marito. E c'è una battuta bellissima al terzo atto, quando poi si spiegano, marito e moglie, e lei dice Peppino, ma ti pare possibile che tu sei geloso di me? Ma no, io oramai sono vecchia, sono anziana, ma chi vuoi che mi guardi più? Oramai sono una donna di una certa età. E lui risponde, dice, e se qualcuno ti guarda come ti guardo io, come ti vedo io, e vuoi che io non sia geloso? Dunque, o ragù, Oraù è il primo atto, quando Donna Rosa, ecco mi sfuggiva il nome, vi voglio dire un'altra cosa, scusatemi, questa è Sabato, Domenica e Lunedì, è la commedia in cui dopo Pappaniello io ho continuato a recitare quando ero bambino, perché mio padre nel momento in cui con la sua compagnia stava a Roma, al Teatro Quirino per l'esattezza,
il giovedì e la domenica, che erano spettacoli pomeridiani, mi faceva recitare insieme a lui in compagnia. Mi scriveva delle piccole parti per vari spettacoli che ho fatto, sempre il giovedì e la domenica, perché non lo potevo seguire, andavo a scuola. E la parte che mi aveva scritto in sabato, domenica e lunedì era, siccome Donna Rosa nel primo atto prepara il ragù domenicale, è sabato, arriva, ecco, il garzone della spesa, che è una piccola parte aggiunta, che portava gli ingredienti per fare il ragù a Donna Rosa all'inizio del primo atto. E allora Donna Rosa mi chiedeva, dice, scusa, ma tu come fai a sapere che questi pacchi sono per me? Perché non sai leggere, come fai? Ti devi ricordare tutti i clienti? Dice, no, io mi scrivo sul tuo pacco una rosa, mi disegno una rosa e quindi so che è tua. E invece per il signore del terzo piano io mi disegno le corna, perché tanto la moglie la conosciamo. E qui... e questa era una piccola parte che facevo io. O rauca mi piace a me, mo facevo solo mamma. A gamaggi sposata a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amma la mia sostuso. E va buo come vuoi tu, mo ci avessimo appiccicato. Tu che dici, che è Raù? E io mo magna po' mo mangia, ma fai dicere una parola, questa è carne che ha pummarola. Ho scritto una prefazione per La cucina napoletana della Carola, che è un libro che a me piace molto, in cui appunto raccontavo il ragù, nel senso che c'era questo signore che ogni domenica la moglie gli faceva il ragù e lui diceva, vabbè, ma quello di mamma era un'altra cosa. E questa moglie era disperata, veramente non ce la faceva più, perché era... questo confronto, proprio si sentiva macerare dentro. E ogni domenica, ma il ragù di mamma era un'altra cosa. Una domenica la moglie, cioè il sabato, la moglie brucia il ragù. E quindi disperata lo porta a tavola. Questo è il ragù che faceva mia madre. Capito? Perché volevo dire questo? Volevo dire che i sapori sono estremamente personali. Un piatto che piace a me può piacere in modo diverso a te. Ma perché? Perché ci ricordano il nostro mondo, la nostra infanzia, i nostri genitori, il nostro modo di essere, le nostre tradizioni. Non esiste una cucina che può essere codificata, ma ognuno si porta la propria cucina appresso, esattamente come è il teatro. Chiova e domani forse fa buon tempo. Dopo di mana chiove un'altra volta e si continua a chiovere per una settimana, per un mese, nanna. Vene un momento, allora che fornisce. Percia una renze e sola, rinde nuvola, cara per terra e a forza da schiara. A giornata s'allumma, un fuoco o sola e attorno l'astra lucente che si fanno specchie. E qualcuno sarà per una migliara e tutte l'asta ti sfottono facendo una palumella. E per strada accomincio o curro, chi per una cosa, chi per un'altra cosa. E fuien, ti saluta l'amica, ti fa segno a lontano con una mano e con un rito che fai chierchietiella per dint all'aria, come per dire, mannaggia, non tengo tempo, ci vorremmo rimane. Non è un appuntamento, è una promessa che non si mantiene. Un desiderio che ti viene quando per la strada c'è sto sola, o sola che ti mette per dentro o sangue, a foia, o genia, a forza e a potenza, e o coraggio e mena o mondo in terra. Ma in terra, cara, l'acqua nata vuota, o coraggio ti manca, e aspetto o sola. E o sola. O sola fatta una facciata e se ne chiude senza manca sapere che tu corriva. E fuien, salutava un'amica con una mano per l'aria, facendo il chirchietiello. Ci verimmo rimane. Questa è dell'83, un anno prima della sua scomparsa. Che è sta malattia, però è molto carina. Che è sta malattia che m'è venuta? Stufat che non voglio avere agenda. Chi m'ha mascata, chi me l'ha mattuta, sta freva in gol che m'era turmiente. Chi la casa lo parlano se dice che sono pazzo o sono fissata. So chi le tipa che hanno perso la bussola per una femmina o stanno disperate. I tengo esordo, sono voluto bene, ma la mente che cosa? E vangio spia. Chi m'ha mascata, chi me l'ha mattuta, sta freva in gol che m'era turmiente. Io parlo solo, crirma, mi sa una folle gente che non vede, senta parlare e rispondere dicendo sempre le stesse fessarie. Ma fosse che sta freve a malattia? L'uomo onesto. Onna come si chiama, dicette a donna cosa. Creditemi com'è, stamma inguagliata. E marito mi dice, non fa niente, a coscienza è coscienza, vale a dicere che sotto a questa ombrella non c'è chiove. Come vi compatisco, rispondette una cosa. Mare chi ha toppo un marito e chiesto, lei, tale, l'uomo onesto e a rovina la casa.
Voglio chiamare nuovamente in causa Edoardo Scarpetta e gli abbiamo affidato un gruppo di aforismi di Edoardo De Filippo, prego, e lui ce ne leggerà alcuni, quelli che gli sono sembrati i più significativi, perché appunto Edoardo ha scritto poesia, ha scritto commedie, ma anche dei pensieri sparsi. Ascoltiamone alcuni per la voce di Edoardo Scarpetta.
Chi si diverte a fare teatro diventa spettatore di se stesso. La mia vera casa è il palcoscenico. Là so esattamente come muovermi e cosa fare. Nella vita sono uno sfollato. Prima di fare l'attore che cosa facevi? Teatro. E adesso? Teatro. E tu? Io faccio quello che mi pare. Ah, allora fai teatro anche tu. Lo scorrere delle corde del sipario, rapido lento, a seconda dell'effetto che si vuole raggiungere alla fine di uno degli atti della commedia, è senza dubbio anch'esso un elemento indispensabile al successo dello spettacolo. Il pubblico italiano vuole venire a teatro tardi, se ne vuole andare presto a casa e vuole vedere uno spettacolo lungo. C'è lo spettatore che si diverte per conto suo, quello che si diverte se si divertono gli altri e quello che se si divertono gli altri lui non si diverte. I figli d'arte vanno scomparendo. Ai superstiti non resta che accogliere l'irriconoscenza di quelli adottivi. L'attore impegnato in un ruolo importante ha il diritto di grondare sudore durante la prima, la seconda e la terza recita, ma se alla quarta gronda ancora, vuol dire che non suda per lo sforzo di interpretare il personaggio, ma per quello che dovrà affrontare vita natural durante, per cercare di sopraffare l'indifferenza del pubblico nei suoi confronti. Prova a entrare in scena e a interessare il pubblico al personaggio che deve interpretare senza parlare. Se dopo un minuto dalla sala una voce ti chiede: beh, paga la penale al capocomico e cambia mestiere. Il vero protagonista di uno spettacolo è lo spettacolo. Grazie.
Qualche altra poesia di Edoardo con Luca De Filippo. Sono quelle dedicate all'amore, lo spazio della fantasia, del sentimento, ma anche della responsabilità individuale.
Le poesie d'amore sono quelle più scritte in tutto il mondo.
Ascoltiamole.
Sì. Giovanili, poesie giovanili, 26, 28. Sì. 44. Vabbè. E Margherita. La Margherita è innamorata a coglie e a sfronna. Sì, ma no come faccio. Ma faccio conto, conto tutte le foglie e so sicuro che mi dice sì. E tutte le giorni faccio solitaria, ne saccio tante, a modo mio, ognor sì. Si non mi torna, si viene contraria, imbrogli e carte e lo faccio di casì. E se io solitario lo faccio senza imbroglie, che dici tu, potessi riuscire? E se asfrunnasse senza contà e foglie, fai tu, ca Margherita dice sì. Non mi guardate, ma voglio dire una cosa. Quando vi sto vicina, non mi guardate, sino scombina e voi ve ne adunate, ve ne accorgete. E niente, niente, tosta, voi che ho facito apposta per fare sta faccia mia che si fa bianca e rossa e ci trovate sfizio. Ma perché? Voi mi guardate e io tremmo a capo pera con una fronno vienta, ma repare, ma ancora tremmo, si affacciano pensiero. E che suo suono roce si fa amare. Soltanto si addumeva nessa morte, ma vi stava a guardare. Perché soltanto allora che sta mia signora, a braccia aperte, e la rapessa a porta, dicendo trase, viene a m'appigliare. Perché soltanto tanna, mentre stesse spiranna, gli vi dicesse, guardama, non rimani avvilita, ma guardate la toia, sa da pavà ca' vita. E muren
faresti pure tu, perché fossi sicuro che non tremasse più. Ora c'è sola. È una tristezza che sta casa mia, per via che solo non ci trase mai. È sempre scura, che malinconia. Una casa senza sole, che ne fai? Non si sente una uccella, non si sente. Sta casa è fredda pure in dall'està. A piccio fuoco, a piccio inutilmente. O solo scarfa, o fuoco li appiccia. Ma tu eri in petto, te ne sei adunata. T'ha fatta pena a casa mia sprovvista, sia ancora buona. E a quando l'hai guardata sta fenestella, non l'hai persa e vista. E con uno specchio o con una rastulella, come o solo sta tutte e faccia a te, che scusa e te spassaga a palumella, ne fai carenuraggio in fronte a me. In serra l'occhio, se o braccio si è stancata, lassa o specchio appoggiata, zitta e muta, battenna. Quando raggio si è fermata, segnè che a chi io muoveva se ne aiuta. Ah, si potesse dire che lo tuo cuore dice, quanta saria felice, se tu sapesse di. E si potesse sentire che lo tuo cuore sente, dicesse, eternamente voglio restare con te. Ma o cuore sape scrivere, o cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare. S'imbroglia, sposta e virgola, un punto ammirativo, mette un congiuntivo, non c'ha da stare. E tu che stai a sentire, ti imbrogli a pressa is, come succede spesso. E addio felicità. Questo Edoardo l'ha messa tra le poesie di amore, e così io ve la dico. Te sistema. Nu sordo rinda la sacca, non trovava l'amice, cena, femmina o triata. A Liro veramente non la curava e quasi sempre stava disperata. Diceva a gente, solo una mogliera ti può cagnare sta capa pa galera. Tensura, ti sposi, ti si stiamo in santa pace, senta una volta un consiglio mio. E beh, ma non mi posso fare capace. E beh, vi giuro, quando è certi Dio, io non sono stato mai tanto guaiato come a mo che mi sono sistemato.
siamo quasi in chiusura, ma volevamo dedicare un pensiero anche al rapporto Luca De Filippo di Edoardo con la natura. Edoardo De Filippo aveva acquistato un'isola in mezzo al mare davanti alla costiera amalfitana, l'isola di Isca, e non a caso l'ultima sua opera è la traduzione, come lei ricordava, della Tempesta di Shakespeare, ovvero la storia di un mago che naufraga con sua figlia su un'isola deserta, popolata di misteri, di voci. Ecco, qual era il rapporto di suo padre con la natura, col mare, con gli elementi della natura?
È un isolotto piccolissimo che io ho ancora, fortunatamente, e che sta nella penisola sorrentina dalla parte di Salerno, nel Golfo di Salerno. E ogni anno ci sono dei danni dovuti dal mare che sale, si abbatte sulla casa, quasi la sorpassa dall'altra parte e fa dei danni molto forti. Allora mio padre disse una volta: io adesso compro uno zerbino e ci faccio scrivere sopra "Benvenuto mare", lo metto, perché tanto non si può fare niente, arrabbiatissimo, perché ogni volta doveva spendere dei soldi per rimettere a posto la casa. È un rapporto molto particolare quello di mio padre con la natura, in quanto è molto orientale, nel senso che lui riusciva in qualche modo nelle cose piccole a trovare a meravigliarsi, a trovare il modo di meravigliarsi. Cioè, proprio molto spesso mi faceva dire: guarda questa pietra, di che è sta pietra? Dico: no, ma guarda, ecco, vedi qua, ecco, si vede una maschera di teatro. E io non vedevo niente, però era così. Poi alla fine, se guardavi bene, era vero. Un po' questo, però nel particolare.
Ecco, la tempesta appartiene un po' a questo, anche a questo suo affetto per la natura, a questa sua suggestione per gli elementi naturali.
Beh sì, perché lì ci sono due personaggi, uno Ariele e l'altro Calibano, che sono due personaggi forti del senso della natura, proprio figli della natura tutti e due, uno diciamo aereo e l'altro
più terreno, più
fuoco. E quindi, però dominati da Prospero, che è l'uomo un po', diciamo, la precursione dell'illuminismo in qualche modo, Don Giovanni di Molière, dove Don Giovanni è quello che è il padrone del mondo, no? Si può permettere tutto, qualunque cosa, di sfidare anche l'ignoto, e c'è quel povero disgraziato di Sganarello che invece giustamente ha una paura terribile. Io quando l'ho fatto, perché ho fatto pure il Don Giovanni, ero giovane, ho dato ragione a Don Giovanni, oggi sinceramente do ragione a Sganarello, perché sono diventato un pochino più vecchio. E quindi è necessario. E la stessa cosa in Prospero, tale e quale, cioè l'uomo che domina la natura, domina gli elementi della natura attraverso, nel caso di Prospero, poteri magici, cioè la magia dell'uomo. Ma poi si rende conto anche lui che non è così in natura e quindi comincia a rispettare Ariele, a ridare la libertà a Calibano, spezza la bacchetta e ritorna all'interno di un disegno preciso.
Due poesie di Edoardo dedicate alla natura.
L'uos a ulivo e tantil nira nira e appuntuta tuost con mana preta, nuvriccil, e chiunnira la pece. Chist è l'uossa oliva. Quando manate errare che in de breccia, con mocecata cosa e infila l'aca, e ca stessa pacienza ha sucata a montagna per numigliare ran, e se stannuta, allargata, un quartata e si è turciuta per guardarsi attorno come vuole ricere. Guardate, tempo ce n'è voluto, e che vuol ricere, l'ha già fatta a cacciata. Tre persone l'abbracciano e una folla non ci s'arrapara sotto, si chiova o coce o sola, e per montagna carano l'oliva e ruciuleano, o sole è secca e a povera e con moglie. Poi l'uomo trova e pianta e non aspetta per vedere i fratelli loro che sapessero fa che a morte e a vita non aspetta e piglia accurtolata e per dinte e ferite ci fa ambazzanne e rama già cresciute chilla che con certezza in capananna tre, quattro le fa scorrere all'uglio tutto resta la pianta o taglia a brucia. O mare fa paura. A così dice la gente guardando un mare calmo come una tavola. E dice lo stesso pure rinde giornate vierne, quando un mare s'aisa e l'onno s'agliano, prima a palazzo e casa e poi a montagna. Vergine santa, scanse i figli e mamma. Certo, per chi si trova con un mare in tempesta e perde la vita, fa pena. E sono prima a pensare capo a me che brutta morte ha fatto sto povero uomo e che momento triste che ha passato. Ma non è morta accesa, è morta a mare. O mare, non accira, o mare, è mare. E non lo sa che ti fa paura. E io quando lo sento, specialmente in notte, quando vatta a scagliera e caccia in mano, migliare e mana e braccia, e gambe e spalle ha raggiunto con me non se ne importa che c'è straccia a scugliera e vega che se tira se schiaffea e caparbia imbarruso cucciuta e caccianata vuota e s'aiuta che capa e spalle e braccia che piere e che drucchia e rire e chiagna perché volesse spazio per sfucà. Io quando lo sento specialmente le notte come se vicenne non è che rica o mare fa paura ma rica o mare, sta facendo o mare.
Thank you.
Chiuderemo questa serata con un'ultima poesia di Edoardo De Filippo che abbiamo voluto mettere a suggello di questo incontro perché è una poesia molto particolare, di una particolare intensità, e con quella chiuderemo il nostro collegamento. Ma prima i ringraziamenti a tutti quelli che hanno reso possibile questo appuntamento, ai tecnici Pino Berardi, Tommaso Margiotta e Piero Belloni, alle luci di Giovanni Usepi della Stellarta, alla ripresa in diretta video di Alessandro Puri, e sempre e comunque un ringraziamento davvero caloroso ad Antonella Ottai e Paola Quarenghi dell'Università di Roma, docenti di teatro all'Università di Roma La Sapienza, dove Edoardo aveva insegnato negli ultimi anni. Grazie per la loro consulenza letteraria. Un saluto da Laura Palmieri e da me, con l'invito di continuare a seguire il mese del teatro. Ne trovate notizia su tuttoesaurito.rai.it. E poi ringraziamenti davvero calorosi a Pino Forastiere per le sue musiche. A Edoardo Scarpetta, al quale auguriamo un futuro luminoso da attore, da interprete, da regista o da tutto quello che lo farà felice. E naturalmente un ringraziamento, chiamandolo nuovamente in scena per la lettura di Casi Fosse, un ringraziamento davvero di cuore a Luca De Filippo per aver passato con noi questa serata. Grazie.
Esistono diverse scuole di pensiero per quanto riguarda la lettura delle poesie. C'è chi le legge in modo uniforme, chi le legge senza intonazione, chi rispetta solamente la metrica, chi, eccetera, eccetera. Io le amo interpretare le poesie. Non ho letto solo poesie di Edoardo, mi è capitato di leggere poesie di Giacometti, il fratello del pittore, mi è capitato di leggere poesie di Montale. Ho sempre cercato di dare un senso logico, cercando di non tradire la metrica se c'è la rima. Va bene, ma questo è un metodo mio. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto nei miei confronti, grazie per la serata, è stato molto bello. E niente, un modo di ricordare Edoardo, e questo mi fa molto piacere. Casi fosse, sta tutto scritto, sta tutto segnato, chi pa' una mano, chi pa' un'altra mano, che la per questa, questa per quell'altra, sta tutto scritto, sta tutto segnato, ma a dove sta scritto? Addò venne segnata una sorte triste che ti inchiova in croce. E chi è st'infama? St'anima dannata che segna e scrive in da questo libro. E che dice, ma tu? Tu no. Tu sì. Non si trova una pagina caruta, volata all'intrasatta, rindo il libro, un foglietto, un appunto. Non si trova né per l'aria né in terra. Casi fosse che una pagina sola si trovasse con appunto segnata una parola, se potesse con certezza sapere qual è la mano che scrive, e se sapesse se scrive per uno scopo, una ragione o per sfizio soltanto o solamente per malvagità. A dove sta scritta? A dove ne segnata una sorte triste che tengo in croce? E a rosometta a sorte? Per non si fa vedere prima lo tempo, prima lo giorno, l'ora e il momento che ti ha dato un panguolo a tradimento. Si mette in la voce, miese parole tue, su te pensiero, si mesca, miese e mossa che tu fai, rinterrasate quando si felice, e quando si nasconde, non te lo dice.